Allora, apriamo le nostre Bibbie in 2 Timoteo, capitolo 1. E ci siamo fermati mercoledì scorso in versetto 12, dove Paolo fa questa grande affermazione, dove lui dice, per questo motivo io soffro anche queste cose, ma non me ne vergogno, perché so in chi ho creduto e sono persuaso che egli è capace di custodire il mio deposito fino a quel giorno. Quindi bisogna sempre tenere in mente in tutto questo studio che è l'ultima lettera dell'Apostolo Paolo. Infatti alla fine della lettera lui dice a Timoteo: il tempo della mia partenza è arrivato. Quindi profeticamente lui sapeva che questo era l'ultima lettera, l'ultima comunicazione a suo figlio nella fede, l'unica comunicazione alla Chiesa in generale. E quindi le ultime parole che lui lascia con questo giovane pastore Timoteo che curava la Chiesa in Efeso, in versetto 13, ritiene il modello delle sane parole che hai udito da me nella fede e nell'amore che sono in Cristo Gesù. Questa parola ritiene in greco è proprio di afferrare, di aggrappare con tutta la tua forza. Questo modello delle sane parole che hai udito da me. Quali erano le sane parole che Timoteo aveva sentito da Paolo? La parola di Dio, chiaramente. Dice, tieni fermo, non lasciare che ti sfugge da mano la parola del Signore. Anche qui in versetto 13 c'è un frase, ritiene il modello delle sane parole che hai udito da me nella fede e nell'amore che sono in Cristo Gesù. Allora, in questa lettera di 2 Timoteo, 7 volte Paolo usa questa frase, in Cristo Gesù. Quindi è una frase ripetuta, quindi una frase importante. La prima volta viene usata in versetto 1, dove lui dice, Paolo, apostolo di Gesù Cristo, per volontà di Dio, secondo la promessa della vita che è in Cristo Gesù. Quindi in questa lettera ci sono 7 cose che Paolo vuole comunicare a Timoteo. La prima cosa, in versetto 1, è che la promessa della vita che noi abbiamo è solo in Cristo. Non è la religione cattolica, non è la religione protestante, non è la religione ortodossa o islamica, buddista, indù. La promessa della vita eterna è in Cristo Gesù. E al di fuori non c'è nessun altro nome dato fra gli uomini per il quale possiamo essere salvati. In versetto 9 lui ripete di nuovo questa frase. Lui dice che Dio ci ha salvato, ci ha chiamato con una santa vocazione, non in base alle nostre opere, ma secondo il suo proponimento e la sua grazia che ci è stato dato in Cristo Gesù prima dell'inizio dei tempi. Quindi in Cristo Gesù abbiamo la promessa della vita, in Cristo Gesù abbiamo i proponimenti di Dio, o abbiamo un scopo per la nostra vita. No, un proponimento cos'è? Se io vi propongo qualcosa, è come un mio idea, un mio... vi propongo andiamo a mangiare la pizza dopo lo studio biblico. No? E qui Paolo dice che noi abbiamo i proponimenti di Dio in Cristo Gesù e abbiamo anche la grazia di Dio in Cristo Gesù. La terza cosa, abbiamo letto già in versetto 13, nella fede e nell'amore che sono in Cristo Gesù. Se abbiamo bisogno di fede, abbiamo bisogno di amore nella nostra vita, o anche per riceverlo, li troviamo queste cose in Cristo Gesù. In capitolo 2, versetto 10, Paolo dice: perciò io soffro ogni cosa per gli eletti, affinché anche essi ottengano la salvezza che è in Cristo Gesù insieme alla gloria eterna. Quindi la salvezza abbiamo solo in Cristo Gesù. Poi in capitolo 3, versetto 12, Paolo dice: infatti tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati. Quindi se vogliamo vivere pienamente, piamente, cioè una vita santa, una vita consacrata a Dio, lo possiamo fare solo in Cristo Gesù. Tante volte noi pensiamo che, va bene, io farò un voto, ci proverò più forte di vivere, no? Di non commettere più quel peccato, o con la forza della mia volontà. No, la vita pia, una vera vita pia, noi possiamo avere solo in Cristo Gesù, perché solo Cristo Gesù è capace di vivere una vita santa e consacrata. E non siamo noi che possiamo vivere questa vita, è solo noi permettendo a Cristo di vivere in noi questa vita. Anche l'altro giorno una persona mi ha parlato in un modo molto maleducato, molto... sì, senza tatto e gentilezza. E devo dire veramente, il Signore mi ha dato la grazia di solo, cioè, parlare con gentilezza con questa persona, che non sarebbe nella mia natura. Nella mia natura l'avrei preso per la gola e l'avrei dato quattro schiaffi a questa persona. Ma devo dire che veramente in Cristo Gesù, e infatti dopo che... ho messo giù il telefono e ho detto: mamma mia, Signore, un miracolo è stato compiuto, perché io non sono in grado di non gridare a quello che mi grida o di aggredire quello che mi gradisce. Ma ti ringrazio perché veramente hai versato la tua grazia nella mia vita. E questa persona mi gridava e io rispondevo con gentilezza. Non è da me, è un miracolo. E quindi anche Paolo a Timoteo vuole ricordarlo, anche se lui sicuramente sa già, che tutte queste cose, le promesse della vita, la grazia, l'amore, la fede, la salvezza, una vita pia, noi abbiamo solo in Cristo Gesù. E quindi tornando al versetto 13, dice: ti ritieni il modello delle sane parole che hai udito da me nella fede e nell'amore. Quindi Paolo non solo parlava, ma lui dimostrava fede e amore anche davanti a Timoteo. Custodisci il buon deposito mediante lo Spirito Santo che abita in noi. Quindi solo per la potenza dello Spirito Santo possiamo custodire quello che ci è stato dato da Dio, affidato da Dio. Tu sai che tutti quelli che sono in Asia, fra i quali Figello e Ermogene, mi hanno abbandonato. Quanti di voi c'eravate l'altra domenica sera? Che quasi tutti, no? Abbiamo già parlato di Onesifero, ma comunque siamo in questo testo, quindi parleremo ancora. Paolo dice: tu sai che tutti quelli che sono in Asia, fra i quali Figello e Ermoneo, mi hanno abbandonato. Concedi il Signore misericordia alla famiglia di Onesifero, perché spesse volte egli mi ha confortato e non si è vergognato delle mie catene. Anzi, venendo a Roma, mi ha cercato con molta sollecitudine e mi ha trovato. Gli concede il Signore di trovare misericordia presso il Signore in quel giorno. Tu sai molto bene quanti servizi egli mi abbia reso in Efeso. Quindi Paolo, parlando con Timoteo, dice: Timoteo, tu sai i guai che ho passato, tu sai come tutti i fratelli, perché qui lui sta parlando di credenti, non da non credenti che hanno abbandonato, però dice, guarda, tutti i fratelli mi hanno abbandonato, che io sono in catene qui a Roma. No, noi che siamo credenti, guardando indietro, no, per noi Paolo è il nostro eroe, no? Almeno per me. E, a parte Gesù Cristo, per me nel Nuovo Testamento non c'è nessuno più sopra Paolo, perché era proprio un comandos per Dio, no? Ma noi lo guardiamo indietro come lui è il nostro eroe nella fede, ma dobbiamo pensare, magari un fratello viene arrestato dallo Stato italiano, viene messo in carcere, magari false accuse. Magari alcuni di noi saremmo anche disposti a credere le calunnie, le menzogne, no? Invece di andare lì in carcere a trovare, ah, io non voglio andare. Lui è criminale, lui... E quindi purtroppo anche molti fratelli hanno un po' lavato le mani di Paolo. E lui lo dice, mi hanno abbandonato tutti. Però questo fratello, Onesifero, non solo non mi ha abbandonato, ma spesse volte egli mi ha confortato. Questa parola nel greco è letteralmente mi ha portato refrigerio, mi ha portato un po' di fresco. Chiaramente questi altri fratelli che avevano abbandonato Paolo non hanno portato refrigerio, l'hanno portato tristezza. L'hanno abbandonato Paolo, si erano vergognati di lui. Ma Paolo dice che Onesifero mi ha confortato e non si è vergognato delle mie catene. Quindi lui non si è vergognato di venire in prigione a trovarmi, non si è vergognato di dire che lui è un amico di un carcerato. Anzi, Paolo dice, venendo a Roma mi ha cercato con molta sollecitudine. Quindi magari non era facile entrare, perché sapete, non è che tutti potevano andare a trovare prigionieri romani. E quindi con molta sollecitudine, quindi con tanta insistenza, con tanta cura, lui ha cercato Paolo. Ed è bellissimo questo, cioè perché noi pensiamo Paolo, no, come la rocca. Oh, Paolo, no? È come fatto di acciaio inox, no? Nessuno, no, il diavolo manda dardi a lui, ting, 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 ah! No, nessuna cosa. Però Paolo stesso dice che questo fratello mi ha portato refrigerio, mi ha confortato. Onesifero era della chiesa di Efeso, quindi era un fratello nella comunità di Timoteo. Infatti Paolo alla fine dice, tu sai quante volte mi ha reso servizio questo fratello. In ogni probabilità, perché Paolo ha fondato la chiesa di Efeso, Onesifero ha conosciuto il Signore attraverso la vita di Paolo. E quindi adesso toccava Onesifero, cioè lui aveva ricevuto da Paolo, adesso lui dà a Paolo. E così deve essere nel corpo di Cristo, no? Noi riceviamo dal Signore, riceviamo altri, ma noi anche... Quindi Onesifero è un ministro al ministro, no? Lui è un servo del servo di Dio. È un grande esempio per noi. E anche abbiamo parlato l'altra domenica la chiesa perseguitata, la chiesa in catene, come Paolo, no? Come anche noi dovremmo prima pregare per questi fratelli, secondo magari scriverli, consolarli e anche trovarli, andare a visitarli. Invece di fare vacanze normali, facciamo una vacanza in Iran, facciamo una vacanza in Egitto a trovare i nostri fratelli che soffrono la persecuzione. E due volte Paolo chiede che il Signore concede, la prima volta in versetto 16, che il Signore concede misericordia e che il Signore concede misericordia. Quindi Paolo in un certo senso pronuncia una benedizione speciale su questo fratello, perché lui ha avuto cura della sua vita. Qui in capitolo 2, versetto 1, tu dunque, figlio mio, fortificati nella grazia che è in Cristo Gesù. Quindi di nuovo viene ripetuta la promessa in capitolo 1, versetto 9. La grazia di Dio abbiamo solo in Cristo Gesù. E secondo me molti credenti hanno un concetto della grazia completamente sbagliata. No? Noi pensiamo della grazia come... non lo so come. Voi come pensate della grazia? Sì, che concetto hai della grazia? Che significa?
Che possiamo ricevere senza pagare.
Certo, un dono immeritato, il favore di Dio che noi non meritiamo. Sì, questo è giusto. Però, secondo me, anche tante volte, molti credenti hanno un concetto troppo... come nebulosa della grazia, no? La grazia è come, quasi come la grazia è una licenza per vivere in qualunque modo che tu vuoi, o la grazia, no, ma qui Paolo dice a Timoteo: fortificati nella grazia. No? Quindi rendere te stesso più forte nella grazia di Dio. Perché la grazia di Dio non è solo una cosa che dobbiamo cercare quando abbiamo peccato o sbagliato. Signore, perdonami, versi la tua grazia sulla mia vita, ho sbagliato, ho bisogno della tua grazia. Certamente dobbiamo anche farlo in quei momenti là. Ma quando tutto va bene, Signore, dammi la grazia, dammi la tua grazia, che posso fortificarmi nella tua grazia, che posso vivere giornalmente nella tua grazia e comprendere cos'è la tua grazia. Io per tanti anni come credente non capivo la grazia di Dio. Sì, io ero salvato per grazia. Era certo che Dio mi aveva perdonato per la grazia di Dio, ma poi nella chiesa che frequentava mi hanno detto: tu devi fare questo, devi pregare tanto, devi digiunare, devi evangelizzare tutte le persone che tu vedi per strada, e così sarai un buon credente. E io ci ho creduto, e quindi ci ho provato di fare tutte queste cose. E poi magari i credenti che non facevano queste cose, che non venivano alla riunione di preghiera, non venivano a evangelizzare, io li giudicavo. Dicevo: io sono più bravo di lei o di lui, sono più spirituale. E posso dirvi che il mio cammino cristiano è stato come una montagna russa, di alti e bassi, di momenti in cui sentivo... adesso mi sento forte nel Signore, e poi di cadute, di errore, adesso non mi sento tanto forte. E non avevo afferrato o compreso che non solo Cristo è morto per purificarmi, per perdonarmi di tutti quei peccati iniziali. Comprendete? Non so se mi sto spiegando bene questa sera. Che tante volte noi pensiamo la grazia, ok, il perdono dei miei peccati. Se pecco, chiedo perdono, Dio mi dà la grazia. Ma è anche la grazia di Dio che abbiamo bisogno per non peccare. È solo per la grazia di Dio che possiamo vivere una vita consacrata. E quando comprendiamo la grazia di Dio, che io sono salvato, io sono un figlio di Dio questa sera, non perché ho frequentato più riunioni di preghiera di voi, non perché ho letto più capitoli della Bibbia, non perché ho evangelizzato tutta quella gente ieri mattina. Io sono salvato, io sono amato da Dio, io sono accettato da Dio unicamente per quello che Gesù ha fatto. Comprendete? Spero che comprendete. Noi come cristiani, perciò non possiamo giudicare mai un altro, perché in realtà noi non siamo migliori di nessuno. Noi siamo salvati per la grazia di Dio, siamo mantenuti per la grazia di Dio. E quindi io non ho niente di cui vantarmi. Ah, io sono più spirituale di lei e quindi perciò eccomi qua. No, l'unica certezza, cioè l'unica vero fondamento per un credente è quello che Gesù ha fatto, non quello che faccio io. E quando noi come credenti possiamo afferrare realmente, no? Che Signore tu mi ami oggi, mi amerai domani, mi amerai dopodomani, una settimana dopodomani, un mese dopodomani, 10.000 anni dopodomani. E non perché io ho vinto una competizione contro gli altri fratelli di Montebelluna. Non perché ho camminato perfettamente, perché siete convinti che non camminerò perfettamente in questa vita? Bene, perché è vero. C'è la mia posizione davanti a Dio unicamente per quello che Gesù ha fatto. Quindi non posso migliorarlo in nessun modo. Che... Avendo detto questo, non vuol dire che non dobbiamo pregare, non dobbiamo leggere la Bibbia, non dobbiamo evangelizzare. Comprendete? O forse voi non avete avuto questa fissazione. No. Cioè noi per essere amati da Dio non dobbiamo fare niente, dobbiamo solo accettare quello che abbiamo in Gesù. Io sono amato da Dio Padre questa sera e non sarò più amato domani perché ho evangelizzato tutta la gente alla stazione del treno, anche se sarebbe una cosa buona da fare. Ma vi dico, io tanti anni come credente ero come su questa competizione quasi, no? Che io dovevo dimostrare quanto amavo Dio. E alla fine, Signore, devo smontare tutto il mio piccolo mondo e dire: Craig, io ti amo per quello che mio figlio ha fatto per te. Tu non devi montare un'altra tenda, non devi andare a evangelizzare tutto il mondo, non c'è una competizione che devo vincere, ha vinto già Gesù. E quindi come credente posso, no? Non so voi, a me piace quando vado al mare, una cosa che mi piace tantissimo, quando ci sono quelle onde tipo un po' così, non forte, ma neanche piatto, no? Cioè, tipo quelle piccole onde, di mettermi con tutto il mio grasso di balena. Come si dice il grasso del balena in italiano? C'è una parola speciale? La trippa? In inglese si dice blubber. Blubber. Tutto quel grasso, no? Comunque, sto vagando. Una cosa che mi piace tantissimo è di mettermi a galleggiare sul mare, così, e chiudere gli occhi e solo sentire le onde, no? Che mi dondolano, no? E sentire il mare che mi galleggia. Sì, forse sono pazzo, no? Ma io ti lodo il Signore, Signore, grazie che sono qua e posso godere il mare che tu hai fatto, godere i miei figli. Ma il fatto di lasciarti, no? Abbandonarti e galleggiare, no? In un certo senso, il Signore vuole che noi ci abbandoniamo nel suo amore. E tipo ci siamo immersi. E oh papà, grazie. Grazie che hai fatto tutto tu. Che tu mi ami. Tu mi ami con un amore perfetto. E non mi amerai di più domani. O neanche meno domani. Anche se sbaglio. Come noi genitori, i nostri figli, se sbagliano, li amiamo meno. No, l'amore del genitore è sempre là. Se prendono i buoni voti siamo compiaciuti, se prendono cattivi voti, ma li amiamo sempre. E così è con il Padre Celeste. In Cristo Gesù. Fuori di Cristo Gesù non c'è niente. C'è solo disperazione. È una vana speranza che un giorno saremo abbastanza buono per essere accettato da Dio. Ma in Cristo Gesù abbiamo tutto. E quindi Paolo dice, Timoteo, fortificati, rimani forte nella grazia di Dio. E posso dirvi che anche se io avevo capito la grazia di Dio, ero immerso nella grazia di Dio, c'è sempre ancora la tentazione di cadere nel legalismo. E cominciare a guardare altri, e cominciare a giudicare altri, e cominciare a pensare che io sono meglio di qualcun altro. Ma ho visto nella mia vita che appena che comincio a pensare che io sono meglio di un altro, divento debole nella grazia di Dio. Perché Dio resiste i superbi, ma Lui dà grazia e umile. E quindi quando comincio a pensare, ah, io sono meglio di lei. E come il Signore dice, vero? Vuoi vedere quello che tu sei veramente, separato dalla mia grazia? E poi il Signore tante volte deve rivelare, dire, vedi Craig, senza di me tu potresti fare qualunque abominevole cosa che qualunque altro sarebbe capace di fare. Quindi non pensare troppo alto di te stesso. Ricordati che tu sei salvato, sei perdonato e anche mantenuto dalla mia grazia. Quando noi comprendiamo questo, allora possiamo godere veramente essere un credente, che non è pesante. Dio non ci mette pesi addosso. Quello che noi facciamo, invece di essere imposto da noi in modo legalistico, cioè noi andiamo a evangelizzare perché siamo pieni dell'amore di Cristo e vogliamo che altri condividano questo amore. Noi preghiamo non perché ci è imposto, ma perché amiamo Dio e ci piace a Dio legare con papà. No, noi veniamo in chiesa non perché, no, se non vai a messa vai all'inferno o vai in purgatorio. No, noi veniamo in chiesa perché amiamo essere in mezzo al popolo di Dio, amiamo cantare lode al Signore, amiamo studiare la parola di Dio. E questa è la motivazione che Dio desidera in noi. Uno spontaneo, uno vero. È come un figlio mio che viene e fa finta, ti amo papà. Ma non è vero. Un padre desidererebbe mai questa cosa? No, è falsa. Anche il Padre Celeste, lui desidera noi spontaneamente, papà, ma tu hai fatto così tanto per me, anche io voglio fare una cosa che te è aggredito. Voglio andare a dire all'altra gente di te che tu esisti, che tu li ami, che tu vuoi cambiare anche la loro vita. Allora, comprendete, diventa facile, non è difficile evangelizzare una persona. Ma tante volte nella Chiesa noi predichiamo regole, predichiamo legalismo, no? Tu deve. È sbagliato. Noi dobbiamo fortificarci nella grazia di Dio, che è in Cristo Gesù. E le cose che hai udito da me in presenza di molti testimoni, affidali a uomini fedeli che siano capaci di insegnarli anche ad altri. Una cosa molto importante, fare discepoli. Nessuna parte della Bibbia dice che dobbiamo fare convertiti, anche se tante volte l'enfasi nella Chiesa di evangelizzare, fare convertiti, battezzare convertiti. È vero che dobbiamo evangelizzare e di conseguenza la gente nasce nel Regno di Dio. Ma noi siamo chiamati di fare discepoli, perché il cristianesimo è una religione tu per tu, no? Noi credenti che siamo più anni nella fede, magari affiancarci un fratello, una sorella più giovane di noi e di discepolarli, di magari, cosa fai sorella, prendiamo un caffè, vogliamo fare una passeggiata, vogliamo pregare qualche volta insieme? No, non è tipo, vuoi venire in chiesa e tu sarai mio discepolo? Ogni mattina alle 5:30 ci troveremo, no? Io verrò sotto la tua finestra, come nel militare. Però Paolo sta dicendo, Timoteo, trovi fratelli fedeli nella Chiesa e tramandare quello che tu hai ricevuto da me. Paolo qui dice, le cose che hai udito da me in presenza di molti testimoni. Allora, noi sappiamo dal libro di Atti che Timoteo era un compagno di Paolo nei suoi viaggi missionari. Secondo voi, quante volte Timoteo ha sentito Paolo predicare il Vangelo? Sicuramente centinaia di volte. Lo stesso messaggio. Cristo è venuto secondo la Scrittura, Cristo è morto secondo la Scrittura, Cristo è risuscitato dalla morte. Se voi crederete, Dio vi perdonerà i vostri peccati e avrete la vita eterna. E sicuramente anche altri insegnamenti che Paolo ha fatto visitando le chiese. Anche nella nostra comunità, questa non è la prima volta che abbiamo fatto primo e secondo Timoteo. E forse la terza volta. Perché bisogna ripetere? Perché noi dimentichiamo. Perché un credente dovrebbe leggere la Bibbia ogni giorno? Perché noi dimentichiamo. E qualunque educatore, no? Ripetizione. Anche in una squadra, io in America giocavo a football, pallacanestro, baseball, calcio. E mi ricordo, specialmente in football, no, quello col casco, era molto tipo nel militare. Cioè, noi dovevamo fare queste cose, tipo correre veloce, avete visto nei film? No. Corre, 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 a terra, no? E dovevamo buttarci con la pancia a terra, non potevamo caderci sulle mani, dovevamo buttarci a terra sulla pancia, tipo spaccare la pancia sulla terra, no? E poi un'altra cosa che dovevamo fare era di metterci indietro, no? Con la testa sulla terra, no? Tipo la schiena è tutto in arco, e tipo fare questi esercizi sul collo. No, tipo avanti, dietro, fianco, ma per tanto tempo era una cosa terribile, erano come delle torture. E noi diciamo, ma perché dobbiamo fare queste cose, no? E l'allenatore dice, questi qua devi fare in modo che il tuo collo diventa, se avete mai visto i giocatori di football, sembra che non hanno collo, sembra una testa che va dritto nelle spalle. Allora, questo è in modo che quando avrai impatto con gli altri non romperai il collo. Deve avere un collo durissimo. Ci buttavamo lì in modo che avessimo la pancia dura, no? E dovevamo ripetere ogni giorno sotto il sole caldo, correre chilometri dentro tutto quel cosa, no? Tantissimi allenamenti per giocare una partita di 45 minuti, no, una volta alla settimana. Sai, ore e ore di allenamenti per 45 minuti. E quindi Paolo dice, tu Timoteo hai udito queste cose tante volte. Il Vangelo, gli insegnamenti della parola di Dio. E quindi tu devi affidare a uomini fedeli che siano capaci di insegnarli anche ad altri. Quindi tu devi trasmettere a qualcuno quello che tu hai imparato da me, uomini fedeli, che loro alla loro volta trasmetteranno ad altre persone. Un famoso predicatore ha detto che la Chiesa è sempre solo una generazione dell'estinzione. E cosa volevo dire con questo? Che se noi non tramandiamo quello che noi abbiamo ricevuto, sì, magari avremo la forma, avremo l'edificio con la colomba sulla porta, specialmente i nostri figli, no? Perché i miei figli sono nati nella casa di un pastore, non vuol dire che loro sono automaticamente credenti, giusto? Dobbiamo trasmettere. E mi piace qui che Paolo non dice trasmette a uomini carismatici, trasmette a uomini con grandi talenti, che sanno suonare, sanno predicare, trasmetteli a uomini ricchi, o uomini, trasmette a uomini d'affare, perché se nel mondo hanno avuto successo, sicuramente, cosa dice? Trasmette a chi? Uomini fedeli. La fedeltà è una cosa molto importante per Dio. Talento, intelligenza, bellezza. Tante cose che magari il mondo dice, ah, questo. Ricordate quando Dio ha mandato Samuele a ungere un nuovo re per rimpiazzare Saul? Samuele ha visto il fratello maggiore di Davide, Eliab, giusto David? Ah, stai dimenticando la scuola biblica. Mi sembra Eliab. Lui ha guardato questo fustone di uomo e ha detto, sicuramente questo è l'unto dell'Eterno. Guarda quello, sembra Robert Redford, no? E c'ha i muscoli di Sylvester Stallone. Sicuramente questo è chi il Signore ha scelto. Il Signore, no, prossimo, no, prossimo, no, 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 tutti. E se no dice, a Jesse dice, ma c'è un altro? Sì, c'è il ragazzino che cura le pecore. Ma umanamente tutti, cioè non hanno neanche portato Davide lì perché, umanamente parlando, era un ragazzo, era... curava le pecore, puzzava, era sporco. Sicuramente lui non poteva essere. Ma quando alla fine hanno portato Davide, il Signore parlò a Samuele e dice, questo è un uomo secondo il mio cuore. Anche se Davide ha avuto le sue mancanze, ma il suo cuore era per Dio. Si è sbagliato, anche di brutto. Però Dio ha visto che questo è un uomo fedele. Questo è un uomo veramente che mi ama. E quindi Paolo dice, guarda Timoteo, non cercare i talenti, non cerchi gli uomini ricchi. Può darsi che un uomo ricco è anche fedele. Però cerco uomini fedeli. In modo che la Chiesa, no, possa ricevere quello che tu hai ricevuto. Questo passo mi viene sempre in mente, no, nei Olimpiadi, quando ci sono i relay. Si dice così in italiano? Sai le gare tipo 400 metri e 4 uomini fanno 100 metri? La staffetta. Ok, devo ricordare, mettere nel vocabolario. La staffetta. No, loro si allenano per 4 anni. Perché tutti sono forti correttori, sai, Quelle che fanno queste gare sono quelle che magari vincono loro nel 100 o vincono nel 200. Quindi di corritori sono già fortissimi tutti i quattro che vengono scelti. Ma cosa è la cosa principale nella staffetta? Passare il bastone, giusto? Quante volte avete visto, magari stanno vincendo, e nel passare il bastone cade, è finita la gara. Tu puoi correre fortissimo, ma se non passi bene col bastone, è finito. O pensi magari che tu corri la primo 100 metri, tu stai vincendo, dici, guardi, ti ho dato un bel vantaggio, tu passi a questo secondo uomo e lui invece di seguire la pista magari va su per la tribuna. Ma dove vai? Cretino! Devi correre in giro! No? Come un pastore dice, no, passo il bastone a te e porto la chiesa, no, chissà dove, ma dove hai portato la comunità? No, noi stiamo camminando verso di qua, deve correre sempre nella stessa direzione. O magari tu passi un altro e lui dice, bah, ma se tagli in mezzo il campo di calcio posso vincere sicuramente. No, sei squalificato, non puoi fare così, no? E quindi è importantissimo che noi tramandiamo quello che noi abbiamo ricevuto a persone fedele, non solo uomini ma anche per le sorelle, magari il ministero che tu hai nella chiesa, con i bambini o qualunque altro ministero. Che tu, cioè il ministero che tu fai, quando cominci a farlo, di già pregare e cercare qualcuno che ti può rimpiazzare. No? Di già pensare, se io dovessi morire, no, scherzo. Se domani dovrei morire? No? C'è qualcuno che posso tramandare quello che il Signore ha fatto fino adesso? Sono domande che dovremmo fare. Io 3 anni fa, quando ero in ospedale, era un po' così così, no? Un po' pensato di questo fatto, no? Ma anche adesso, magari voi pensate, anche mia moglie, prima di venire qua, lei stava parlando con Nancy, la Feltre, perché Silvana fra poco fa 40 anni. E lei dice, mio marito adesso fra poco fa 50, mezzo secolo, come io ero lì che era vicino a lei, tipo lo facevo per prendermi in giro. Io ho detto, io c'ho 48. Quindi già non andiamo troppo veloce a 50, no? Aspettiamo che arriva. Però è anche vero, no, uno a 48 anni deve già pensare al pensionamento? Umanamente uno direbbe di no, ma secondo me sì. Nicky dice di no. Ma non che io vado in pensionamento, ma nel senso che magari a me, se il Signore non torna, io sto sperando che tornerà il Signore, quindi io sarò l'unico pastore di questa chiesa. Ma se il Signore non torna, fra 20 anni io avrò 70 anni e sarà tempo di affidare la chiesa a qualcun altro. Ok. Ma io non devo aspettare 20 anni, sai, 69 anni, adesso è il tempo che preparo qualcuno per prendere il mio posto. No, dobbiamo fare discepoli. No, come con i giovani uomini, giovani donne. Il mio problema è che vengono qui e poi vanno a fare altre chiese. Però Anche noi, se siamo credenti maturi, dovremmo cominciare a pregare. Dove? Magari qua, là c'è una nuova sorella nella chiesa. Magari io posso chiamarla ogni tanto, dire, sorella, perché non vieni, beviamo un caffè, preghiamo un po' insieme, magari leggiamo qualche versetto insieme. Non è complicato, non è che dovrei preparare un studio biblico di 10 ore. Noi dice, sorella, perché non ci troviamo, beviamo un tè, preghiamo insieme, stiamo insieme. Questo fare discepoli. Però, no, trasmettere almeno un'altra persona, o due o tre, quello che noi abbiamo ricevuto. E quindi Paolo sta dicendo a Timoteo, assicurati che tu, quello che tu hai ricevuto da me, perché ricordiamo, Paolo sta per morire. E quindi realmente Paolo sta per, Timoteo, adesso sto affidando te il bastone. Assicurati quando finisci i tuoi 100 metri che ci sono altri che possono anche prendere da te. E quindi anche noi come credenti dovremmo pregare, Signore, no, qual è il ministero che hai per la mia vita? Come posso io servire nella tua chiesa? Come posso io discepolare e aiutare altri di crescere nella fede cristiana? Perché non è solo il pastore, siamo tutti chiamati di fare discepoli, tutti credenti. Amen.